Questa mattina leggeremo dal libro della Genesi i versetti che vanno dal 7 al 24 del terzo capitolo e poi un solo versetto dalla Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 6, versetto 23. Quindi Genesi, capitolo 3, versetto 7. Allora, vi ricordate, insomma, l'antefatto, Ho predicato su questo 2 settimane fa, però è un passo molto noto. Abbiamo letto del peccato dell'umanità, peccato di Adamo ed Eva. Eva, tentata dal serpente, prende il frutto, lo mangia, lo dà al suo marito. Loro e peccano davanti a Dio. Allora vediamo che cosa succede dopo. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture. E poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Ed egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre, mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Allora alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, li vestì e poi Dio il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. È un versetto dall'Epistola ai Romani, Romani 6, 23, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Abbiamo considerato nella predicazione passata la tentazione e la caduta dell'umanità. Dal giorno in cui l'uomo e sua moglie decisero di fidarsi del serpente, di Satana, piuttosto che di Dio, da quando cominciarono a mettere in dubbio la parola del Signore, e vi ricordo che il peccato radicale che abbiamo identificato nella che li portò nella tentazione, che li portò poi a cadere, a peccare, è proprio il peccato dell'incredulità. Nel momento in cui misero in dubbio la parola pronunciata da Dio e scelsero di ubbidire alla voce di Satana, tutto cambiò in loro e nell'universo intero. Infatti quella fu una catastrofe cosmica ed è stato l'uomo a causarla. Se si volesse davvero valutare l'impatto cumulativo di tutte quante le contaminazioni ambientali prodotte dall'inquinamento da parte dell'uomo, se vi vogliamo aggiungere i reali o i presunti sconvolgimenti climatici causati dalle emissioni di anidride carbonica, se poi gli aggiungiamo gli assassini perpetrati dalle organizzazioni criminali, la mafia, l'andrangheta e tutte le organizzazioni criminali del mondo, e ci aggiungiamo anche i genocidi che sono stati ordinati dai regimi totalitari, tutto questo male non può essere messo a confronto con gli effetti provocati dalla singola azione del mangiare il frutto proibito da parte di Adamo ed Eva. Pensateci, se Adamo ed Eva non avessero peccato, se non avessero mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, la morte non sarebbe entrata nell'universo. Ora dobbiamo capire bene che cosa sia la morte, e questo è quello che vi voglio dire adesso. Quanto abbiamo letto in Genesi 3 ci mostra con chiarezza, se sappiamo leggerlo, che cosa sia la morte, e ce lo mostra in modo che è davvero crudo, ma anche molto molto semplice, comprensibile per tutti quanti, chiaro. Il salario del peccato è la morte, ovvero la diretta conseguenza del peccato è la morte, e la morte è non cessazione di tutto, ma dissoluzione di legami, è separazione, questo è la morte. L'abbiamo sentito dire, non credo che io vi stia dicendo nulla di nuovo in questo, fino a questo momento. Però questo passo ci mostra come ci sono quattro modi in cui la morte colpì l'uomo. Separazione a quattro livelli diversi. La morte colse l'uomo perché separò l'uomo da Dio. La morte provocò una frattura nell'ambito della stessa persona umana, cioè provocò una separazione nello stesso essere umano, separò l'uomo dal proprio simile e poi separò l'uomo dalla natura, dall'ambiente nel quale si trovava. Insomma, la morte ebbe conseguenze, se vogliamo dirlo in modo più elegante, spirituali, esistenziali, sociali e ambientali. Queste sono le quattro conseguenze della separazione prodotta dalla morte, le quattro conseguenze del peccato. Vi voglio parlare proprio di questo. L'uomo prima di tutto si ritrovò ad essere separato da Dio. La menzogna satanica era stata che la disubbidienza a Dio avrebbe portato l'uomo ad essere più vicino a Dio. Nel giorno in cui tu ne mangerai, tu non morirai, anzi, scusate, diventerete come Dio. Farete un salto nella scala dell'essere, salirete di qualche gradino, non sarete soltanto simili a Dio, sarete come Dio, sarete, condividerete pienamente la natura divina. Non morirete affatto. E la realtà fu ben diversa. Quello che è accaduto è che invece di salire, loro precipitarono in un vortice di sentimenti terribili, in una consapevolezza che li portò a avere paura, vergogna, tanto che desiderarono, scelsero di fuggire dalla presenza di Dio, piuttosto che sentirsi attratti dalla divinità che Satana aveva additato, si sentirono di allontanarsene. Fu un pensiero repellente per loro accostarsi a Dio. E infatti quello che accadde dentro di loro, che ci fu una reazione istintiva, si accorsero che erano nudi, nei loro corpi non era cambiato nulla, non è che avessero, qualcuno ha pensato che mentre erano Adamo ed Eva in Eden, nella loro innocenza, fossero in qualche modo coperti da una specie di aureola, no? O di luce, no? Assolutamente niente. Non è cambiato nulla dal punto di vista esterno, ma era cambiato qualcosa nella loro coscienza. Si accorsero che erano nudi e cominciarono a vedere cose in modo diverso, e quel senso di gioia, di pace, di serenità, di unione, di comunione, di familiarità, di intimità che avevano conosciuto fino ad allora si volatilizzò. Cominciarono a conoscere certi terribili sentimenti. Prima di tutto cominciarono a provare un senso di inquietudine, un senso di disagio, di imbarazzo, di vergogna, di paura, di fastidio all'idea stessa dell'esistenza di Dio. Desiderarono fuggire da Dio, se fosse stato possibile avrebbero ucciso Dio pur di non incontrarlo più. Era qualcosa che non potevano tollerare, e quindi scelsero, prima ancora che Dio decretasse, prima ancora che Dio li cacciasse, loro stessi si sono cacciati, loro stessi si sono allontanati dalla presenza di Dio. In un certo senso l'uomo pronunciò un giudizio su se stesso prima ancora che il Creatore lo facesse. Perché? Perché il suo rapporto con il Creatore era cambiato. Questo è quello che noi vediamo tante volte, purtroppo anche nella vita. Il nostro rapporto con un'altra persona cambia, e prima ancora che questa persona perfino se ne possa accorgere e ci possa mandar via, siamo noi ad allontanarci da quella persona. Ora, la loro cacciata dal paradiso l'abbiamo vista, drammatica, no? È stata immortalata anche in quadri, diciamo, molto belli. E l'abbiamo letto alla fine del capitolo, la loro cacciata dal paradiso non fu altro che la concessione di qualcosa che loro avevano già desiderato. Non volevano essere amici di Dio. E lo hanno mostrato con la loro incredulità e con la loro disubbidienza. E la gente oggi continua ad avere questo stesso sentimento nei confronti di Dio. Ha imbarazzo nei confronti di Dio, ha paura di Dio, non vuole parlare di Dio. Fate la prova, fate la prova. Se vi mettete a parlare di amore, del bene, del giusto, del bello, però lo fate in senso astratto. L'amore, che cos'è l'amore? Cos'è giusto? Cosa è bello? Cosa è bene? Cosa è vero? Allora sarete popolari, direte delle cose intelligenti, direte delle cose che saranno apprezzate, la gente vi applaudirà. Ma se cominciate a parlare e a definire l'amore, il buono, il giusto e il bello, secondo quando come prendono la forma di una persona che ci viene incontro, la persona di Dio, cioè parlate dell'amore come Dio, il Dio della Bibbia che è amore, della giustizia secondo la persona di Dio, non in senso astratto, ma in senso concreto, cosa è giusto? E cominciate a prendere, che so, i 10 comandamenti, che sono la regola che devono etica, che devono guidare l'etica e il comportamento morale degli uomini, di tutti quanti gli uomini. Allora la gente non sarà più tanto contenta di parlare del giusto, del bello, del vero, del bene, dell'amore. Perché? Perché quando noi identifichiamo l'amore, il bene, il giusto, il vero, il bello, con una persona che ci viene incontro, che ci parla, questo mette in evidenza che questo amore, questo bello, questo vero, questo giusto, questo bene in noi non c'è. È qualcosa, noi siamo qualcosa di completamente, del tutto diverso. È tutto un altro discorso. Questo è la morte spirituale, questa separazione dell'uomo da Dio, dal vero Dio. Per questo gli uomini si inventano degli idoli. Un idolo non è imbarazzante. Un idolo non ci fa paura. Il vero Dio sì. Ma c'è un altro senso in cui la morte operò nel cuore e nella vita e nell'essere umano, ed è questa separazione interna nell'essere proprio. Quando Adamo ed Eva conobbero la vergogna, la paura, l'imbarazzo, queste cose tutte interne a loro furono un segno di disagio, permettetemi questa parola, di disagio esistenziale, del fatto che l'equilibrio interiore che avevano goduto fino a poco tempo prima era venuto meno. Qualcosa dentro di loro si era rotto. Non lo so che se vi succede che avete un attrezzo che ha sempre funzionato, poi a un certo punto lo muovete e sentite un rumore che non c'era prima. Qualcosa si è rotto qua dentro, c'è qualcosa in cui che non funziona più come funzionava prima, qualcosa si era rotto dentro di loro. Ecco che cosa aveva prodotto il peccato, e gli effetti li avvertirono immediatamente. Prima di tutto una separazione interna alla loro stessa anima. L'uomo cominciò a star male, a provare sensazioni ed emozioni e stati d'animo terribili. Vi ricordate, l'uomo si era sentito solo quando non aveva la donna, ma quando Dio presentò accanto, gli diede Eva, lui fu perfettamente felice e contento. Ma adesso non lo è più, nonostante continui ad avere le cose che aveva, è ancora in paradiso, la donna è accanto a lui. Che cosa è cambiato? Qualcosa dentro di lui. E qui ci troviamo alla radice di tutte le malattie mentali, di tutte le malattie psicosomatiche, all'origine di quello che noi chiamiamo in tanti modi ansia, stress, depressione, attacchi di panico, disturbo bipolare, schizofrenia e altre cose. Sto dicendo che tutto questo non ci sarebbe stato se non ci fosse stata la caduta, e che questo problema tutto dentro l'essere umano, dentro la mente, dentro l'anima dell'uomo è il risultato del peccato. In altri termini, cominciò una lotta tutta interna all'uomo, una sorta di combattimento tra l'anima e il corpo, tra la mente e il cuore, e provocò un grande disorientamento, confusione, caos, in cui l'umanità, che ancora non è riconciliata con Dio, continua a trovarsi. Parlate a tanta gente, non sa cosa deve pensare, le pensa tutte e non ne trova nessuna che possa portare loro equilibrio, stabilità. Ma non solo, una divisione e una separazione all'interno dell'anima, della mente dell'uomo, del cuore dell'uomo, dei pensieri dell'uomo, tra l'anima e il corpo umano, ma c'è anche una separazione nell'essere, la morte fisica, il ritorno del corpo alla morte, alla terra, alla polvere, non è altro che la separazione dell'anima dal corpo ed è la conseguenza più evidente della dissoluzione dell'integrità originaria in cui Dio ha creato l'essere umano. Ci ha creati come entità psicosomatiche, alla morte lo spirito torna a Dio, il corpo va a finire nella terra, cioè l'anima torna sotto la piena e completa giurisdizione di Dio, l'anima e il corpo si separano. La morte è terribile perché c'è questa divisione dell'essere, una frattura completa. Quante volte ho visto e ho sentito persone in condizioni mentali penose, persone confuse, deluse, avvilite, stressate, gente che ha un profondo dolore e un vuoto incolmabile nel proprio cuore e lo attribuisce a questa esperienza, a quell'altra esperienza, a questa situazione, a quell'altra situazione, a questo evento, a quell'altro evento, che possono avere sicuramente un ruolo nel loro disagio, ma la verità è che questa crepa, questa spaccatura, questa scissione dentro di noi, nel nostro cuore, è qualcosa che non può essere sanata da niente che c'è su questa terra. L'uomo trovò la piena soddisfazione nella compagnia della moglie di Eva, perché prima di tutto era in compagnia e in comunione con chi? Con Dio. Se il rapporto con Dio non è riconciliato, puoi avere la donna migliore accanto a te, o il marito o l'uomo migliore accanto a te, sarai sempre solo, sola, o ti sentirai sempre mancante di qualcosa o di qualcuno. E magari cercherai conforto in qualcos'altro. C'è chi pensa che, per esempio, se avessi una moglie che desiderasse maggiormente l'intimità con me, non mi sentirei così, e allora mi rivolgo a un'altra donna, allora mi rivolgo alla pornografia, allora mi rivolgo a questo e a quell'altro. Se io avessi, non avessi attraversato queste storie nella mia vita, non mi sentirei così inadeguato, non dovrei ricorrere alla bottiglia di liquore, non dovrei ricorrere alla cocaina, non dovrei ricorrere a questa droga, a questo farmaco. Ma se io avessi qualcuno che mi comprendesse, che mi aiutasse, che mi sostenesse, non cercherei conforto in una tecnologia, o nello studio. Magari alcune persone cercano di soddisfare le proprie mancanze accrescendo la propria conoscenza, pensando che la conoscenza li libererà. No, niente di tutto questo. Ciascuna di queste cose ha il proprio posto, ma il vuoto che è nel tuo cuore non può essere riempito da niente altro se non è riempito prima di tutto dall'opera dello Spirito Santo e dalla grazia di Dio. Oggi c'è gente che ha paura del silenzio, della solitudine, perché li porta a riflettere su se stessi e si riempiono la testa di musica e sono in continuo contatto con questo e con quell'altro. Qualche giorno sono in un gruppo di ciclisti su WhatsApp, uno dei decine di gruppi in cui tutti quanti ci troviamo. La maggior parte di loro, non ho niente contro i ciclisti, io sono un ciclista quando frustrato, quando posso farlo. La maggior parte di loro hanno delle famiglie abbastanza distrutte, quindi i loro interessi quali sono? La bicicletta, il lavoro, giustamente, perché il lavoro si deve lavorare, no? E poi parlano tra di loro. A volte apro questo gruppo, 500 messaggi, e quanto parlano tra di loro, cos'altro hanno da fare? Ecco, tutte queste cose, e oggi il mondo dei social è uno dei modi in cui la solitudine dell'uomo, questa spaccatura dell'uomo, dentro l'uomo, si cerca di guarirla, ma non viene guarita. Non può esserlo. È inguaribile. L'uomo è irreparabilmente rotto nel suo essere. Puoi tentarle tutte, tecniche di meditazione, lavoro, nuove relazioni, farmaci, droghe, tecnologie, giochi elettronici, qualunque cosa, niente riparerà questa spaccatura, irreparabilmente rotto, dal punto di vista umano, intendo dire. E la terza, perciò, separate da Dio, separati da noi stessi, terza effetto della morte, separati dal prossimo. La morte si estese anche nella sfera sociale. Il primo atto dell'umanità, dopo aver peccato, si aprirono gli occhi, si accorsero che erano nudi, finora non avevano fatto niente, era successo qualcosa. Fanno? La prima cosa che fanno? Cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Cominciarono a nascondersi l'uno dall'altro, cominciarono ad allontanarsi l'uno dall'altro. Non è strano, non è assolutamente strano il fatto che proprio i genitali furono coperti da queste foglie di fico. Quello era il punto fisico del contatto tra l'uomo e la donna. E coprirsi i genitali, coprirsi, farsi una cintura di foglie di fico, significava mettere una barriera alla propria intimità, alla propria unione, allontanarsi fisicamente l'uno dall'altro. E questo allontanamento fisico è certamente il segno di una ricerca di una privatezza che fino a quel momento non aveva avuto motivo di esistere. La relazione matrimoniale cambia drasticamente, c'è allontanamento piuttosto che intimità, ci sono segreti piuttosto che trasparenza. Si nascosero, quell'intimità preziosa e totale era venuto meno, e al suo posto cosa ci sarebbe stato? Ci sarebbero state parole non dette, pensieri inconfessati, azioni compiute all'insaputa dell'altro. I due non erano più una sola carne, il loro rapporto si era incrinato, il peccato che da un punto di vista formale non aveva niente a che vedere con il loro matrimonio, cioè avevano mangiato un frutto, l'avevano mangiato tutti e due, ma quella ribellione nei confronti di Dio aveva posto le basi a che cosa? Le basi del divorzio. le basi della separazione tra marito e moglie. E che cosa è accaduto? Che non solo c'erano le basi della separazione e del divorzio, ma c'era inimicizia piuttosto che compagnia. Oh, ma sono mai state pronunciate parole più sconvolgenti di quelle che Adamo ha dette a Dio? Al versetto 12 del capitolo 3, l'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Cosa rivelano queste parole? Queste parole rivelano il tentativo, che da allora non si è mai allontanato dagli uomini, di cercare sempre qualcuno a cui attribuire le proprie colpe. La domanda di Dio era chiara e diretta: hai mangiato? Come si risponde a questa domanda? Sì o no, nel caso non l'avesse fatto. Ma Adamo non ha il coraggio di rispondere in modo chiaro e diretto. E non solo è una ricerca del capro espiatorio, della dare la colpa a chi? Ah, io se sono così è colpa di mio padre, è colpa di mia madre, è colpa di mio figlio, è colpa di mia figlia, è colpa di mia moglie, è colpa di mio marito, è colpa della società, è colpa del sistema, è il mondo che è contro di me. Adamo fece qualcosa di terribile, perché guardate come passò dall'amore all'odio in un momento. Poco prima aveva esultato dicendo: questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, gli occhi gli brillavano. E dopo un po' l'avrebbe data in pasto a Dio: pigliatela con lei, fulminala, distruggila, inceneriscila, uccidila, lei è stata. Dall'amore all'odio, in un momento. L'avrebbe data, consegnata alla giustizia divina, pur di liberare se stesso dalla giusta condanna. Questo è il problema. E avete visto, lo scopo del matrimonio, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, l'intimità. Lo scopo del matrimonio era l'amicizia, la compagnia. Qual era l'altro scopo? Era la cooperazione. E al posto della cooperazione si instaurò un rapporto di dipendenza e di prevaricazione. La morte si sarebbe manifestata in altri modi nel matrimonio. Questa è la parte un po' più ostica del mio messaggio, un po' più difficile. Vi chiedo un attimo di attenzione, però cercherò di non dilungarmi troppo. A capitolo 3, versetti 16 e 17, vedete cosa dice il Signore alla donna: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E poi ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce della tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero, eccetera, il suolo sarà maledetto. Ma prima di tutto osserviamo questo: i dolori del parto aumentati alla donna avrebbero creato una asincronia nel processo della procreazione. In un certo senso, da quel momento in poi, l'uomo avrebbe dovuto fare uno sforzo di compassione per solidarizzare con la donna. L'uomo, tutto sommato, non soffre tantissimo nel processo di avere un bambino. La donna soffre. Se ci sono donne che portano la gravidanza in modo diverso, ma io ricordo che mia moglie dal primo momento, delle prime settimane, ha cominciato a notare degli sconvolgimenti nel suo corpo che le davano un certo disagio, e lei ha avuto delle buone gravidanze. Ce ne sono alcune di donne che per portare alla luce un bambino soffrono per 9 mesi e poi il parto, eccetera. L'uomo tutto sommato può esprimere tutto il proprio egoismo, il proprio disinteresse in questo progetto, in questo processo. In fondo è una cosa che non mi riguarda, se non è il tipo di uomo che dovrebbe essere. C'è una asincronia, si cominciano a vivere due vite diverse, anche nelle gioie e nei dolori. Questo è frutto del peccato, pensateci. Ma non solo, il peccato ebbe anche delle conseguenze che sono espresse in una frase che non è facile da capire, la seconda parte del sedicesimo versetto, in cui si parla del desiderio della donna verso il marito e del dominio di lui su di lei. Queste parole sono spiegate in maniera egregia dal pastore Alan Dunn nel libro L'autorità nel matrimonio, dalla pagina 69 alla pagina 76. Lui lo spiega molto bene, credo che sia il sesto capitolo, e se avete questo libro vorrei raccomandarvi di leggerlo. Se non l'avete, prendetelo. Se non avete i soldi per pagarlo, non lo volete pagare, ve lo regaliamo, basta che lo leggiate. Giovanni già ha aperto gli occhi. No, però è importante comprendere a fondo questo passo, che ha un parallelo al capitolo 4, il versetto 7. Guardate cosa dice, vi ricordate? Queste sono le parole che il Signore rivolge a Caino dopo che ha ucciso, che si è irritato, non ha ancora ucciso il fratello, ma si è irritato nei confronti di Abele. Gli dice: se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato ti sta spiando alla porta, i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Questa parola desideri e dominalo, la costruzione grammaticale è il modo in cui è esattamente la stessa di Genesi 3:16, la seconda parte. E in altri termini, il desiderio del peccato è quello di dominare Caino. Caino ha il dovere di dominare il peccato e di non lasciarsi sopraffare dal peccato. Capite? Questo è il senso. E qui, quando queste parole sono rivolte alla donna, c'è questo: i tuoi desideri saranno morbosamente rivolti quasi in forma patologica nei confronti di tuo marito. Vuoi tuo marito tutto per te, ti attaccherai a lui in modo estremo, e dall'altra parte il marito tenderà a dominare su di te. Cioè, che cosa sta descrivendo qui il Signore parlando ad Eva? Da ora in poi, fino ad ora avete conosciuto la pace nel vostro matrimonio? Da ora in poi, a causa del peccato, il vostro matrimonio sarà segnato dalla conflittualità. Buone o cattive notizie queste? Cioè, è la realtà. Esiste un matrimonio dove non ci sia conflittualità? Qualcuno di voi si deve sposare, si sposerà tra poco. Ecco, se state pensando che quando vi sposerete entrerete nel paradiso, toglietevi questo pensiero. Se foste perfettamente sante o santi, e se sposaste una persona perfettamente santa, sarebbe così, ma non lo siete, né voi né il vostro futuro marito o moglie. Il matrimonio è una campo di battaglia dove, per la grazia di Dio, l'unione sarà preservata mediante un grande impegno. Il matrimonio tra due peccatori è qualcosa che tende costantemente a disgregarsi, a rompersi. È la grazia di Dio che può tenerla insieme, santificando l'uno, santificando l'altra e facendo sì che questa volontà possa continuare. Questo sta dicendo il Signore. Lo vedremo come il Signore preserva il matrimonio, lo vedremo. Ma quello che anche questo è un effetto del peccato. Il peccato aveva distrutto la pacifica e serena cooperazione e aveva instaurato la lotta per il dominio, per il possesso, per l'affermazione personale. E questo sono molti matrimoni. E se non abbiamo consapevolezza di questo e non consideriamo come effetto dei peccati la moglie che vuole prendere il posto del marito, il marito che vuole distruggere la moglie, e cose di questo genere, oppure ognuno che vuole vivere per conto proprio, ognuno vuole avere le proprie cose, e poi se non comprendiamo questo i nostri matrimoni non saranno quello che Dio vuole che essi siano, cioè la rappresentazione della unione di Cristo con la Chiesa. Questo è, no? Quanto è cattivo il metodo di incolpare gli altri, è colpa tua, lamentarsi, incolpare gli altri, fuggire anziché affrontare i problemi. Quando il matrimonio, siate sinceri, siate onesti, io sono sposato da 30 anni, sono felice di vivere con mia moglie, felice, e spero che possa dire anche lei la stessa cosa. Ma non è che il nostro matrimonio noi non abbiamo avuto o non abbiamo delle discussioni, che non abbiamo dovuto attraversare dei momenti di crisi, di difficoltà. Certo, ma li abbiamo dovuti affrontare i problemi. Una volta ho dovuto cedere io, un'altra volta ho dovuto cedere lei, altre volte ci siamo trovati a metà strada, ma il desiderio è quello di tenere insieme quello che Dio ha unito, che l'uomo non separi quello che Dio ha unito. Colpa tua, è colpa tua. Questi sono i modi in cui si comportano tutti quelli che si trovano nello stesso stato di Adamo. E noi dobbiamo prendere coscienza e cambiare. Dobbiamo riscoprire che cosa è il matrimonio. Io immagino che alcuni matrimoni qui presenti hanno delle difficoltà, magari più gravi, o qualcuno che ci sta ascoltando da lontano. Il matrimonio è intimità, il matrimonio è compagnia, il matrimonio è solidarietà, il matrimonio è protezione, il matrimonio è generosità, il matrimonio è dono di sé, non in un senso, ma in entrambi i sensi. E questo è l'amore autentico, ciò che Dio ha stabilito. Questo significa morire a noi stessi per seguire Cristo. L'ultima cosa, e ho concluso, l'ultimo aspetto della morte è separazione dalla natura. L'uomo si separa da Dio. L'uomo è separato in se stesso, l'uomo è separato dall'altro uomo, dalla comunione con la propria moglie, l'uomo è separato anche dalla natura. La morte dell'uomo ebbe anche l'effetto di separarlo dalla natura, che da quel momento in poi cominciò a divenire ostile. Il dominio che era stato chiamato a esercitare su di essa avrebbe incontrato la resistenza degli elementi che si sarebbero opposti. In ogni modo l'uomo avrebbe sperimentato fatiche, sudore, frustrazione, infertilità, sarebbe stato punto dalle spine, dai rovi, avrebbe dovuto faticare per ottenere qualche frutto dal suolo che era stato maledetto. E ancora oggi noi osserviamo tutto questo. La creazione è stata sottoposta alla vanità. L'uomo cerca di distruggere il creato e soprattutto in questi ultimi tempi vediamo una crescita tremenda, una sorta di vendetta da parte della natura nei confronti dell'uomo. queste mascherine che portate voi e che tra un po' indosserò anch'io alla fine, no? Sono un po' la riprova del fatto che tutto si sta rivolgendo contro di noi. Anche questo è un effetto del peccato, è uno dei modi in cui la morte opera. Qual è il rimedio a tutto ciò? Pastore, ci hai parlato per 40 minuti della morte. Lasciate che vi parli per 4 minuti della vita. Qual è il rimedio a tutto ciò? Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Cristo Gesù è colui che ha detto di se stesso: io sono la risurrezione e la vita. L'ha dimostrato risuscitando i morti, l'ha dimostrato uscendo fuori dalla tomba il terzo giorno. Chi annulla, chi vince, chi distrugge, chi uccide la morte è colui che è il principe della vita, è Cristo Gesù, colui che prima di tutto ha risanato il nostro rapporto con Dio, ci ha riconciliati con Dio, ha preso i nostri peccati, li ha portati sul suo corpo, sul legno, ha pagato il prezzo del nostro riscatto, è andato dal Padre e ha detto: eccolo qui, questo è il mio sangue, accettalo per la salvezza di tutti quelli che tu mi hai dati. E il Padre ha detto: sì, figlio mio, adesso non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Adesso colui che era il nostro giudice, il fuoco consumante, è diventato il nostro Padre Celeste, è diventato il nostro Dio. Adesso non siamo più separati da Dio, in virtù dell'opera compiuta da Cristo. Cristo ci riconcilia con Dio, Cristo è colui che ci riconcilia con noi stessi, curando tutti i nostri mali spirituali, psicologici, morali, fisici. Colui che risusciterà i nostri corpi, riunendoli eternamente alla nostra anima perfettamente redenta. Cosa voglio dire? Che mentre saremo su questa terra non avremo disagi psicologici, non avremo malattie, non conosceremo malattie mentali, no, depressione, sofferenze di altro genere, no, no, no. Purtroppo queste cose sono l'esperienza anche dei migliori cristiani. Ma la mano di Cristo e l'opera della grazia è guaritrice in questo. E noi possiamo avere speranza che seppure le ferite possono essere profonde e le cicatrici dolorose, la mano guaritrice di Cristo passa e ci aiuta ad andare avanti. E spesse volte è così potente da liberarci e da guarirci. Dobbiamo credere, noi crediamo nella potenza della guarigione mentale, fisica, noi crediamo nei miracoli, noi crediamo che una persona che è costituzionalmente negativa e depressa può diventare un cristiano, una cristiana gioiosa, gioiosa. Noi crediamo che se troviamo il nostro diletto nel Signore, Lui ci darà le cose di cui abbiamo bisogno. Signore Gesù Cristo è colui che ci riconcilia col prossimo. Egli guarisce i nostri matrimoni, le nostre relazioni, insegnandoci a vivere nella pace, ad essere procacciatori di pace. Egli guarisce i matrimoni, Egli ci insegna il perdono, Egli ci insegna il dono di noi stessi. Il Signore Gesù Cristo è anche colui che ci riconcilia con il creato e che libererà definitivamente la creazione dalla vanità alla quale è stata sottoposta. Cristo è la risurrezione e la vita, che ha trionfato sul peccato e sulla morte. E noi ci sarà un giorno in cui grideremo: o morte, dov'è il tuo pungiglione? O morte, dov'è la tua forza, la tua potenza di spaventare, di farci soffrire? Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita in Cristo Gesù. O morte, dov'è il tuo dardo, dov'è la tua vittoria? Cristo è colui che ha trionfato sulla morte, Cristo è colui che ha ucciso la morte e ha prodotto in vita l'eternità per noi. Dove stai vivendo? Pensaci. Stai vivendo ancora nella dimensione della morte, la separazione da Dio, la separazione da te stesso, da te stessa, dalla separazione dal tuo prossimo, dalla separazione dalla bellezza del creato, o stai vivendo nella vita? Vieni a Cristo, confessa i tuoi peccati, ricevilo nel tuo cuore mediante la fede, egli ti darà la vita di cui hai bisogno. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, ti adoriamo e ti ringraziamo perché la morte è una tremenda realtà che ci fa piangere e soffrire. Non piangiamo e soffriamo soltanto quando vediamo la morte di un nostro caro, ma noi, come diceva l'apostolo Paolo, la morte opera in noi, opera quotidianamente in noi. E le cose che ho detto questa mattina, quanto ci hanno fatto vedere del modo in cui la morte opera in noi. Ma ti preghiamo che possiamo attaccarci al lembo della veste di Cristo, di colui che ha detto: io sono la risurrezione e la vita, e che una perfetta e completa e piena vivificazione possa essere operata nel nostro cuore. Grazie perché lo Spirito Santo è colui che ci ha rigenerati e che rigenera, e ti prego che questo possa essere il caso anche per quanti sono ancora lontani da te, giovani o vecchi che siano, vicini o lontani. Padre nostro, dona la vita per amore di Gesù. Amen.